Bene, grazie Leonardo, vi ringrazio per l'invito ad essere questa mattina insieme con voi. Qui a mio fianco c'è anche mia moglie Giusy e dietro di noi non riusciamo ad inquadrare, ma ci sono anche i nostri figli e come famiglia vi abbracciamo calorosamente e siamo davvero felici di potervi rivedere a distanza di un anno esatto, anche se purtroppo ancora in questa modalità. Vi porto i saluti dei nostri fratelli e sorelle dell'Assemblea di San Nicandro, che in questo momento sono radunati in presenza per il culto di adorazione. E noi come Assemblea, grazie a Dio, siamo tornati a radunarci in presenza dagli inizi del mese di giugno e veramente ringraziamo il Signore per come ce lo sta ancora permettendo, in quanto diverse assemblee in questo periodo hanno nuovamente richiuso i locali, purtroppo a causa di diversi credenti contagiati da questo virus. Certo, la situazione è nettamente migliore rispetto a quella dell'anno scorso, però non è ancora del tutto risolta. E quindi preghiamo il Signore affinché Egli possa continuare a proteggerci e a preservarci da questo flagello, possiamo dire, che ha colpito il mondo intero. Quanti di voi non lo sanno? Penso che lo sapete tutti. Io lavoro in ospedale e sono un tecnico di radiologia e ormai più da un anno e mezzo, proprio da quando ormai tutti conviviamo con questo virus, dico questo per introdurre un po' il messaggio che questa mattina il Signore ha messo sul mio cuore. Da più di un anno e mezzo, un po' il mio lavoro è cambiato, come anche sicuramente il vostro. E il mio lavoro è cambiato in che senso? È cambiato perché spesso mi capita di andare a fare esami radiologici in reparti Covid, vale a dire reparti in cui i pazienti ricoverati sono tutti affetti da questo virus. E come sapete è fondamentale la radiografia del torace perché questo virus dà delle polmoniti, dei focolai e quindi diventa quasi un esame di routine che come radiologi eseguiamo. E quindi spesso mi capita di andare in questi reparti. Che cosa succede? Succede che prima di andare mi devo preparare. Devo preparare perché mi devo vestire, devo mettere quella tuta bianca che ormai ci è diventata familiare. La vediamo quasi tutti i giorni in TV, o magari tanti di noi hanno avuto proprio a che fare. Ad esempio, qui a casa nostra sono venuti e quindi mi preparo, mi vesto, metto guanti, mascherine, la visiera. Dopo che sono ben coperto, ben protetto, mi avvio con il mio apparecchio radiologico in reparto per eseguire l'esame. Dopo aver svolto il mio lavoro, che cosa faccio? Non è che me ne torno liberamente indietro in radiologia come se niente fosse. Perché? Perché sono contaminato, sono infetto, sono sporco e quindi se tornassi subito indietro rischierei di infettare tutti coloro con i quali verrei a contatto. E allora che cosa succede? Prima di andar via entro in una piccola stanza e lì avviene un processo chiamato sanificazione, in cui mi viene spruzzato addosso con un forte compressore, un'aria fredda dalla testa ai piedi a 360 gradi. Dopodiché mi svesto, vengo nuovamente sottoposto a questo processo di sanificazione anche sulla divisa che indosso sotto, e al termine del quale, di questo processo di bonifica, finalmente sono pulito e posso tornare con il mio apparecchio in radiologia. Vi ho detto questo perché questa mattina parleremo proprio di purificazione, parleremo di sanificazione, ma non una sanificazione che ha a che fare con il nostro corpo fisico, bensì una purificazione, una sanificazione spirituale. E anche in questo ambito ci sono una serie di azioni che il Signore Gesù deve necessariamente compiere nelle nostre vite, affinché possiamo essere lavati, affinché possiamo essere puliti e netti da tutto ciò che sporca le nostre vite. E così vi invito ad aprire insieme con me la parola di Dio nel Vangelo di Marco al capitolo 11. Marco, capitolo 11. Leggiamo i versetti dal 15 al 18. Leggiamo. Vennero a Gerusalemme e, entrato nel tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il tempio. E insegnava dicendo loro: non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Un brano abbastanza conosciuto, è un brano che ci parla, come abbiamo letto, della purificazione del Tempio compiuta dal Signore Gesù. Gesù, abbiamo letto, che scacciò gli scribi e i farisei dal Tempio, mettendo in evidenza che erano stati loro a rendere impuro il Tempio a causa dei loro insegnamenti. E così Gesù entra in questo tempio e cerca di purificarlo. Ma lo scopo di Gesù non era semplicemente quello di purificare un luogo, ma Gesù desiderava purificare anche il cuore della gente che si recava al tempio. Perché sapete, un luogo può essere anche puro e perfetto. Un luogo può essere anche santo, ma se colui che vi entra non è puro, non è santo, non serve a nulla. E infatti Gesù, riferendosi al suo popolo, che cosa diceva? Diceva: questo popolo mi onora con le labbra, ma in realtà il loro cuore è lontano da me. Ed è proprio quello che in realtà, in questo contesto, stava accadendo. Sappiamo bene che nel Nuovo Testamento il Tempio di Dio non è un luogo, ma è il nostro cuore. E Dio, dopo la nostra decisione, è venuto ad abitare nei nostri cuori, è venuto a vivere nei nostri cuori. E se noi vogliamo vedere l'opera di Dio, se noi vogliamo vedere la sua gloria che si manifesta nelle nostre vite, è necessario che il nostro cuore sia purificato, sia sanificato del continuo. E così questa mattina vogliamo porci delle domande introduttive a queste riflessioni. Prima di tutto, com'è il nostro cuore? Che cosa c'è dentro di esso? In che modo ci accostiamo a Dio? È un accostarsi fatto soltanto con le labbra? È un accostarsi fatto solamente con la presenza fisica? O o virtuale come in questo contesto? Oppure il nostro cuore è veramente puro da ogni forma e da ogni apparenza di male? E infine, può il nostro cuore essere chiamato casa di preghiera? Qui Gesù entra nel Tempio. E il suo scopo non era quella di dare una pulitina così in maniera superficiale e così via. Ma Gesù stava lì per dichiarare prima di tutto che quel luogo gli apparteneva. E se noi siamo il Tempio di Dio, Gesù vuole essere anche il padrone delle nostre vite. Ma per arrivare ad esserlo sono indispensabili alcune azioni che il Signore Gesù deve compiere nelle nostre vite e che abbiamo letto nel nostro brano. E vorrei che man mano che adesso citeremo queste azioni, ciascuno di noi in maniera personale possa riflettere per cercare di comprendere se questo è avvenuto, se questo sta tuttora avvenendo nelle nostre vite. La prima azione, ossia il primo verbo utilizzato per mettere in evidenza l'inizio di questa purificazione, lo abbiamo letto all'inizio del versetto 15, è scritto «entrato nel Tempio». Gesù entra nel Tempio e entrando nel Tempio, dicevamo, è come se Gesù stava dichiarando che quel luogo era suo, gli apparteneva. Allora, dobbiamo innanzitutto chiederci, cari fratelli e care sorelle, se Gesù è entrato nella nostra vita. Perché affinché Gesù possa iniziare a purificare la nostra vita, dobbiamo avergli dato il permesso di entrare. Se Gesù è entrato, significa che adesso la nostra vita gli appartiene. E quindi se la nostra vita gli appartiene, se lui è il padrone, adesso deve iniziare a fare pulizia. Infatti, notate la seconda azione. Dopo essere entrato, è scritto, sempre nello stesso versetto, che Gesù si mise a scacciare. Ora, pensate un attimo. Chi è che può cacciare fuori qualcuno di casa, se non il proprietario? Io non posso di certo venire a casa vostra e prendere lì qualcuno e cacciarlo fuori. Assolutamente no. Se lo facessi sarei un folle. Ma qui vediamo che Gesù entra nel Tempio e caccia via alcune persone. Questo che cosa ci ricorda, cari fratelli, care sorelle? Che se Gesù è entrato nella nostra vita, dobbiamo permettergli cosa? Che egli possa cacciare via tutto quello che a lui non piace, cacciare via tutto quello che lo sta disonorando, cacciare via dalle nostre vite ogni forma di male. Ma poi Gesù va avanti, abbiamo letto che entra nel Tempio, caccia via alcune persone e poi la terza azione che Gesù compie qual è? Sempre nello stesso versetto, è scritto che rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Qual è questa azione? Rovesciò. E sicuramente si tratta di un'azione molto forte. Chiediamoci, fratelli e sorelle, abbiamo permesso al Signore, dopo che è entrato nelle nostre vite, di rovesciare il nostro cuore? Gli abbiamo permesso di capovolgere alcune cose nella nostra vita sono state invertite? Abbiamo cambiato completamente direzione? È necessario che Dio compia questa azione, altrimenti vuol dire che Egli non è ancora il padrone delle nostre vite. Molto spesso si sente dire da alcuni credenti, per cercare di giustificare un po' alcuni comportamenti ripetuti e sicuramente non buoni da parte loro, si sente dire: ma che ci posso fare? Sono fatto così. Vedete, biblicamente è sbagliato asserire queste parole, perché Gesù è venuto a vivere nei nostri cuori per rovesciare le nostre vite. E allora, se noi vogliamo dare spazio completo e totale a Gesù in noi, dobbiamo permettere questa azione. Dobbiamo permettere che Egli possa rovesciare completamente le nostre vite, permettere che Egli metta sotto sopra i nostri modi di pensare, i nostri modi di agire, tante volte i nostri modi di relazionarci con gli altri, che non sono secondo il modo di agire, di vivere, di chi è il nostro padrone, il Signore Gesù. E forse quando lo faremo, qualcuno non ci riconoscerà per quello che siamo, per quello che siamo stati fino a quel momento, ma poco ci deve importare di questo. Perché se Gesù è davvero il padrone delle nostre vite, allora il nostro desiderio deve essere quello che Egli possa rovesciare, capovolgere qualsiasi cosa che a Lui non piace. Ma c'è ancora un altro verbo importante. Non soltanto Gesù rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Al versetto 16 c'è una quarta azione purificatrice compiuta dal Signore Gesù. Non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. Il Tempio, come sappiamo, era il luogo sacro. E se noi andassimo a rivedere un po' nell'Antico Testamento come era costruito a quell'epoca il Tempio, ricorderemmo che il Tempio era costruito in un modo che al suo esterno c'era un grande cortile. Un cortile così grande all'esterno del Tempio che spesso, per accorciare la strada di passaggio, che cosa si faceva? Anziché fare il giro intorno al cortile esterno, tante persone passavano in mezzo al Tempio. E mi ha fatto riflettere questo, perché se noi siamo il Tempio di Dio, proviamo a pensare, cari fratelli e care sorelle, quante cose, quanti pensieri spesso attraversano la nostra vita, attraversano la nostra mente, passano attraverso il nostro cuore. Forse alcune volte non si fermano questi pensieri, alcune volte non sporcano il tempio, ma in realtà passano. E in questo passaggio sicuramente essi disturbano, ostacolano anche la nostra comunione col Signore. Pensate, lì nel Tempio c'era gente che stava adorando il Signore. E che cosa succedeva? Che entravano persone con i loro animali, con le loro monete e attraversavano questo Tempio. Che cosa facevano? Disturbavano sicuramente con i loro modi di fare coloro che adoravano il Signore. Immaginate che anche noi stiamo adorando il Signore, magari in presenza, no? Succede che arriva qualcuno in ritardo, passa, che cosa fa? Sicuramente disturba. E noi perdiamo la nostra concentrazione, veniamo distratti. L'Apostolo Paolo, in Seconda Corinzi al capitolo 10, versetto 5, dice che egli aveva imparato a far prigioniero, cioè a sottomettere ogni suo pensiero fino a renderlo ubbidiente a chi? A quello di Cristo. È importante questo, cari nel Signore, perché ci sono dei pensieri, ci sono dei modi di fare che ogni giorno attraversano la nostra vita spirituale, passano tra di noi e sicuramente ci distraggono, ci disturbano. E così mentre noi stiamo lì cercando di avvicinarci a Dio, questi pensieri, questi modi di fare, forse alcune situazioni, forse alcuni problemi della vita possono essere di intralcio, possono essere un ostacolo nel nostro rapporto con il Signore. E così abbiamo bisogno quasi che Dio faccia il vigile nella nostra vita, permettendo ai pensieri giusti di entrare nelle nostre menti e ad altri impedendo il loro accesso. Perché? Perché non ci appartengono. La classe religiosa politica di quel tempo, come sappiamo, era formata principalmente dagli scribi e dai farisei, persone che proprio attraverso il loro modo di fare, attraverso le loro tradizioni, pensavano di stare più vicini a Dio rispetto agli altri. Ma Dio non se ne fa niente delle nostre tradizioni. Dio non se ne fa niente dei nostri buoni modi di fare. Dio vuole un cuore che gli appartenga veramente. Pensate a che cosa serve se qualcuno ci dicesse: Gianni, ma che bel credente che sei. Tu sì che sei un vero uomo di Dio. A che serve sentirsi dire parole di elogio dagli uomini quando in realtà io sono ben consapevole che nella realtà non è così? Perché forse il mio cuore è lontano da Dio. Allora ecco che la nostra preoccupazione, il nostro desiderio deve essere quello di volere fortemente la stima e l'approvazione da parte di Dio piuttosto che dagli uomini. Dio in questo momento conosce certamente, conosce bene, a fondo il cuore di ognuno di noi. Perciò io credo che sia giusto chiederci: che cosa Dio pensa di me? È importante sapere anche quello che gli altri pensano di noi, è vero. Ma di certo quello che gli altri pensano di me non deve condizionare la mia vita, ma la mia vita deve essere condizionata da quello che Dio pensa di me. Questi uomini erano molto apprezzati per la loro religiosità, uomini da tenere in alto, persone quasi irraggiungibili, al punto tale che essi non volevano avere a che fare con persone diverse da loro. Volevano stare lontano da esse. E invece Dio, che è santo, non ci ha tenuti lontano da lui. Dio, che è santo, si è avvicinato a ciascuno di noi. E questa mattina, lo ripeto, dobbiamo chiederci che cosa Dio pensa di me e non cosa pensa la gente. Quando Gesù cacciò via tutti da questo tempio, accadde qualcosa che non è riportato qui in Marco, ma è riportato nel Vangelo di Matteo, E se volete seguirmi nella lettura, al capitolo 21 di Matteo, al versetto 14, allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Avete notato? Entrarono gli zoppi e i ciechi, cioè quelle persone che non potevano entrare nel tempio. Perché? Perché avevano delle infermità fisiche. E chi aveva delle infermità fisiche, zoppo, cieco, paralitico, non poteva accedere al tempio. Il pensiero di quel tempo era anche che chi era affetto da un'infermità fisica era a causa del peccato. E invece leggiamo che in quel momento entrarono nel tempio proprio gli zoppi e i ciechi. E Gesù li guarì tutti. Questo che cosa ci ricorda e che cosa ci insegna? Che se magari questa mattina qui tra di noi, spiritualmente parlando, ci sia uno zoppo, ci sia un cieco, ci sia un paralitico, o forse anche un morto, Gesù è pronto a compiere un'opera nella tua vita. Gesù è pronto a risuscitare, Gesù è pronto a guarire, Gesù è pronto a dare la vista a chiunque ne ha bisogno. Ma notate ancora un particolare molto importante. Quando Gesù compì quest'opera di guarigione nel tempio? Soltanto dopo aver cacciato via ogni cosa. Allora, fratelli, affinché Gesù possa operare in noi, occorre che cosa? Occorre che la nostra vita sia purificata da tutto quello che è impuro. Ed infine, tornando al nostro brano di Marco 11, al versetto 17 è scritto che quel luogo divenne anche un luogo di insegnamento. Gesù insegnava dicendo: questa casa sarà chiamata casa di preghiera. Per chi? Per tutte le genti. Con queste parole Gesù stava stravolgendo il pensiero degli scribi e dei farisei, perché stava dichiarando che di lì a poco, ovvero Gesù, sarebbe morto. E se vi ricordate quando Gesù morì, che cosa accadde? La cortina del tempio si squarciò in due, cioè da quel momento in poi nel tempio non sarebbero stati più solo gli ebrei ad entrarvi, ma tutte le persone, indipendentemente dalla razza e indipendentemente da ogni altra distinzione. Cari fratelli e care sorelle, domanda conclusiva: è davvero Gesù il padrone della nostra vita? Gli abbiamo permesso di entrare e di spazzare via dai nostri cuori tutto quello che non l'onora, tutto quello che a lui non piace? A Gesù non interessa purificare un luogo, un locale, no. Gesù vuole purificare il cuore di ognuno di noi, perché il cuore di ognuno di noi è il suo tempio. Non possiamo aspettarci di vedere Dio all'opera in noi se non viviamo una vita santificata. Ma affinché la nostra relazione tra Dio e noi sia una relazione vera, una relazione profonda, e affinché Gesù possa operare in noi e attraverso di noi, è necessario che Egli pulisca, purifichi le nostre vite da tutto ciò che è sporco, da tutto ciò che è impuro. E quando noi permetteremo al Signore Gesù di compiere quest'opera, questa azione, accadrà che Gesù inizierà a guarire le nostre ferite. Accadrà che Gesù inizierà a sanare anche forse i nostri rapporti familiari, talvolta difficili. Accadrà che Gesù potrà iniziare a sanare i nostri rapporti con gli altri. Gesù è capace di farlo. Gesù vuole farlo, ma vuole che noi gli diamo piena libertà e padronanza assoluta. Ricordiamoci di queste quattro azioni fondamentali che Gesù vuole compiere per purificare le nostre vite. Entrare, e forse questa mattina Gesù è entrato nelle nostre vite, sicuramente è entrato. Questa azione accade una volta sola, ma le altre tre sono azioni che il Signore vuole compiere ogni giorno. Quella di cacciare via, quella di rovesciare e infine non permettiamo a niente e nessuno di ostacolare, di recare disturbo alla nostra comunione con il Signore. Che Dio ci aiuti in tutto questo. Vi ringrazio per il vostro ascolto e che il Signore possa continuare a benedire le vostre vite come singoli credenti, come famiglie e come chiesa locale. Che il Signore ci benedica a tutti. Amen.